Già di vigilia di Napoli e Empoli c'è da scrollarsi di dosso la delusione contro l'Union Berlino e da riprendere a correre in campionato. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti amici di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 saremo in vostra compagnia e come dicevamo in apertura di trasmissione, si tratta già dell'antivigilia di Napoli-Empoli, un altro match, ma quanti ne abbiamo raccontati e presentati così, che potrebbe essere uno spartiacque con il, per quanto riguarda il Napoli del futuro e soprattutto per quanto riguarda il suo allenatore. Fino a qualche giorno fa tutte le testate dicevano che Rudy Garcia non era in discussione, ma dopo il pareggio maturato in maniera un po' sorprendente, anzi molto sorprendente, contro l'Union Berlino in casa in Champions League, beh, qualche dubbio inizia a tornare, semmai fosse andato via in maniera reale e concreta del tutto. Insomma, ne parliamo, proviamo a capire qualcosa in più anche grazie al contributo dei nostri preziosi ospiti, ma intanto a voi chiedo, a voi che ci state ascoltando dalle macchine da casa, ma la colpa, la responsabilità di un Napoli così altalenante, di un Napoli così poco convincente, è tutta da addossare effettivamente a Rudy Garcia, oppure c'è anche una corresponsabilità da parte dei giocatori? Ho letto da più parti che si parla di fame, di appagamento post scudetto. Personalmente io non sono tanto d'accordo, però voglio chiederlo a voi se sì, chi è che potrebbe dare di più già a partire dall'Empoli domenica nel lunch match delle 12:30. 339-666-9990 è questo il numero da comporre, al quale mandare i nostri messaggi WhatsApp. Chi vi parla è Manuela Castelli, regia saluto e ringrazio, purtroppo per me, Mario Palligiano, ma io volo al telefono da una delle più prestigiose firme del giornalismo italiano, Italo Cucci, bentornato su Marte.
Bentrovata, buonasera a tutti.
Allora, direttore, io vorrei subito capire da lei, perché la domanda è quella: responsabilità tutta da addossare a Rudy Garcia o anche qualche calciatore potrebbe dare di più? E se sì, perché non dà di più? Che cosa sta succedendo?
Ma guarda, io ultimamente mi sono messo a fare l'osservatore psicologico, perché non mi tornano certe cose, a parte che scrivo domani una cosa che l'unico allenatore coerente in questo momento è Garcia, perché gli vanno male abbastanza le cose tanto in Europa quanto in Italia, mentre dalle altre parti ci sono i trionfi e le cadute di Pioli eccetera. No, in realtà c'è poi Inzaghi che se ne va tranquillamente. No, volevo dire, guardo il campo, guardo la panchina, guardo i primi piani, guardo l'allenatore, mi sembra che non si siano ancora trovati tutti veramente rispetto a quello che è stato il passo precedente. Non è che sto parlando di un'epoca fa, di Bianchi piuttosto che di altri allenatori. Io dico che fra Garcia e i suoi ragazzi, secondo me, non è nata quell'intesa giusta, e in questi casi, se mi permetti, con un minimo di senso di giustizia, nonostante io cerchi di sostenerlo in qualche maniera, la responsabilità è sempre dell'allenatore, non è dei giocatori. Ecco, prendersela con i giocatori, anche se puoi vedere qualcuno che si dà meno da fare di quell'altro eccetera, però quando manca l'intesa perfetta, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, e soprattutto non riesco a spiegarmi come si possa fare una partita in due tempi, una veramente insopportabile, l'altra dove improvvisamente si accendono i fuochi. E sai cosa dico sempre in questi casi io? Che vorrei rintracciare qual è l'allenatore in campo. Secondo me ogni bravo allenatore ha un giocatore di riferimento, che è quello che in campo riesce a sostenere lo spirito di tutti.
Difficile da trovare, anche se Garcia inizialmente aveva individuato in Anguissa il suo Mon Petit, l'aveva definito così, no? Perché l'aveva già allenato, però insomma anche Anguissa sta rendendo molto di meno. Io le chiedo, direttore,
ma vedi,
prego,
scusami un attimo, io che non faccio l'allenatore, se no vivrei meglio, guadagnerei più soldi. Ho cominciato a gridare anche a Spalletti in nazionale: Raspadori, dov'è Raspadori? Perché? Perché ho individuato ormai da tempo in Raspadori quello spirito che è utile a tutta la compagnia, quella forza d'animo e anche forza muscolare, cioè è uno che si espone e fa le cose come vanno fatte, e lo avevo così indicato come punto di riferimento. Se tu mi dici Anguissà è come se mi dicessi chiunque altro, che evidentemente io non ho individuato per quel ruolo.
No, ma infatti anche Anguissà sta rendendo... Ma io, allora, personalmente, e lo chiedo a lei, trovo veramente complicato individuare un calciatore che sta facendo peggio degli altri. L'unico che si salva fondamentalmente, che sta avendo prestazioni di altissimo livello, anche superiore a quello solito, è Matteo Politano, che risente positivamente dell'assenza di un competitor nel suo ruolo. Ma a questo punto è proprio che manca forse l'organizzazione di gioco, un'organizzazione tattica che conferisca sicurezza ai calciatori, e forse è questo,
guarda,
che li rende tutti.
Ma guarda, io parlo spesso con Napoli e credo di aver detto anche a te qualche tempo fa che non mi ero spiegato e non avevo accettato la cessione di Kim perché avrebbe provocato un putiferio nella fase difensiva. E non è che io faccio il mago di mestiere, ma quando a me piace cominciare a vedere la crescita di una squadra da una difesa sicura, si va oltre, si va avanti, e invece c'è stato questo difetto di fondo che adesso fa fare delle brutte figure a Ramani, che cioè si vede dov'è il buco del Napoli.
Sì.
Perché quando anche tu, per cercare di supplire a certe deficienze difensive, porti la palla, vai avanti e cerchi di andare avanti, poi rischi di beccare il contropiede che ti annichilisce. Ecco, lì c'è i giocatori, ormai li abbiamo visti tutti. Mi chiedo, ma nella compagnia cantante del Napoli non c'è il coraggio di vedere se fra i più giovani, magari sconosciuti, c'è qualcuno che sia tosto abbastanza per fare il difensore come si vede? Io quello vorrei fare.
È una domanda molto arguta e difficilissimo, anche perché insomma sostituire Kim, lo sapevamo, non sarebbe stato per nulla facile. Poi era anche Nathan, l'adattamento è stato lunghissimo, Garcia ci ha riflettuto 2 mesi, l'ha schierato praticamente quando era necessario perché non c'erano alternative, essendo
sì,
sia
però non ci siamo ancora.
Esatto.
Ma sai, la mia domanda era poi così legata a quella che è la mia esperienza quando andavo a fare gli allenamenti delle squadre, quante volte ci sono andato e cercavo di vedere anche nelle partitelle che facevano, vedere se fra i tanti ragazzi, perché adesso i club importanti hanno 30 giocatori, cercavo di vedere il mio, cercavo di scoprire, di vedere, ma c'è quello. Poi arrivavo e scrivevo sul giornale: c'è Pinco Pallino, me ne diceva di tutti i colori. Poi ogni tanto qualche Pinco Pallino diventava un campione.
Esatto.
Ecco, quello che manca anche nel dibattito che noi facciamo ormai quotidianamente sul Napoli, mancano delle aperture futuribili di dire: abbiamo individuato che c'è un problema, come lo risolviamo? Aspettiamo che torni Osimhen? Non credo che sia quella la soluzione.
Infatti è esattamente questo. Ora c'è l'Empoli, un'altra partita, un altro esame per Rudy Garcia, ma in queste condizioni è anche complicato per un allenatore lavorare, no?
Ma guarda, adesso io devo confessare una cosa, la mia memoria non mi aiuta a ricordare se si sono incontrati Garcia e Andrea Zoli a Roma, perché Andrea Zoli è stato lì tanto tempo, perché è pericolosissimo. Andrea Zoli è capace, in una situazione importante come quella di un avversario, a volte in provincia si riescono a fare i miracoli con quelle più grandi,
sì,
piuttosto che con quelle,
vero,
più piccole. E comunque Andrea Zoli è anche quello che praticamente faceva il tattico per una spinta di allenatori che sono passati per Roma. Ecco, stare attenti anche all'Empoli, ma con delle proprie idee, con delle soluzioni che dimostrino, santo cielo, che ti hanno dato il Napoli e che sei all'altezza del Napoli. Se no, io mi devo rimangiare tante cose, non vorrei mai farlo, perché credo che è solo un danno quello di eliminare gli allenatori alle prime battute, assolutamente. È l'inizio di una crisi pesante. Sì. Però voglio dire, stare un po' attenti, cercare di pensare, di studiare e di tirare fuori anche la sorpresa quando è il momento, no?
Ce lo auguriamo, staremo a vedere cosa diranno i 90 minuti del Maradona contro l'Empoli. Intanto la ringraziamo per essere stato con noi e le giro proprio il messaggio di Fernando Pero, un nostro ascoltatore, che dice un augurio per altri 100 anni al mitico Cucci.
Ricambio con piacere.
Grazie. Ciao. Davvero per essere stato su Marte, grazie direttore Cucci. Noi voliamo in pubblicità qualche istante e torniamo da voi perché la puntata di questa sera è ricchissima. 339-666-9990, a tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci rientrati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono Emanuela Castelli, in regia un Mario Palligiano molto divertente, devo dire che è veramente, mi ha fatto un bello scherzetto, insomma c'è un bel clima qui, meno male, perché a Castelvolturno è abbastanza pesante a quanto pare, invece qui in radio c'è un clima frizzantino, mi vendicherò comunque, Mario, te lo prometto. Detto questo, andiamo però subito al telefono perché ci attendono due ospiti d'eccezione. Diamo il benvenuto ad Italia Mele, canale 8, ciao Italia.
Ciao Manuela, però se tu dici che hai avuto uno scherzo alla persona più curiosa del mondo, che sarei io, poi non ti puoi fermare lì, devi raccontare anche lo scherzo.
La cosa bella è che mi sta minacciando Mario Palligiano in cuffia, peccato che i nostri ascoltatori non mi possano difendere perché non lo ascoltano, e mi sta dicendo che ti girerà l'audio, quindi insomma avrai modo di appurare lo scherzetto che mi ha fatto. Salutiamo anche all'altro capo, all'altra linea telefonica, Gino Rivieccio, bentornato su Marte, Gino.
Buonasera a voi tutti e in particolare un abbraccio caldo e caloroso alla mia amica Italia.
Ciao Gino, che piacere. Ciao.
Visto? Una sorpresa.
Questa è una bella sorpresa, finalmente.
È vero, anche per te, grazie.
Italia, non è casuale, devo dire, perché insomma Gino è l'unico che riesce nella sua analisi molto lucida del Napoli anche a strapparci un sorriso, un po' ci vuole in questo momento. Io voglio chiedere ad entrambi, parto da Italia e poi subito dopo Gino, la domanda del giorno è: le responsabilità di questo gioco balbettante, quasi di questa assenza di gioco che diventa difficile da decifrare, è tutta da addossare a Rudy Garcia o c'è anche qualche giocatore che potrebbe dare qualcosa di più? Italia, a te.
Allora, le responsabilità non sono mai, in nessun caso, nelle coppie, nel calcio, nella vita di tutti i giorni, nella politica, soltanto di una parte. Sono sempre condivise, anche se magari sono conseguenziali a volte e non sono originarie, però una responsabilità unica non c'è. Di fatto quello che possiamo dire è che la situazione complicatissima nella quale si trova il Napoli in questo momento e che secondo me all'origine è stata determinata da una cattiva gestione fatta dall'allenatore, anzi andrei ancora indietro e direi da una scelta probabilmente non congrua al progetto Napoli fatto dal presidente De Laurentiis sul suo allenatore in questione, però oggi poi ovviamente non possiamo nascondercelo, rappresenta un alibi anche per i calciatori, perché qualsiasi cosa poi accade il primo responsabile viene individuato in Garcia e questo è qualcosa di appetibile, troppo inconscio sicuramente, che però nella mente dei calciatori sta lì. Allora bisognerebbe secondo me risolvere il problema in maniera decisa e radicale, ci vorrebbe un cambiamento di rotta, non so quanto Garcia sia in grado di farlo.
Chiarissimo, io vengo subito da te invece Gino, perché oggi su Il Mattino hai condotto un'ottima riflessione, anche molto, molto puntuale, sul Napoli, sul momento del Napoli. A un certo punto hai scritto che anche a Salerno, dove si è vinto per manifesta inferiorità dell'avversario, Kvara e compagni a tratti scompaiono dal campo come se avessero altro da fare, quindi c'è qualcosa che non gira anche a livello dei calciatori.
Guarda, io ho la sensazione che è vero, questa squadra gioca a tratti, quindi l'ho visto anche l'altra sera, dove abbiamo visto secondo me la più brutta e scialda partita del Napoli, sembravano, sai, mi ha ricordato quando giocavamo noi a pallone per strada, tutti avanti, quindi scollegati, senza nessun reparto, tutti indietro, Lobotka faceva il difensore, ormai abbiamo i difensori che fanno gli attaccanti, quindi ormai è un Napoli completamente squilibrato. Se vuoi poi sapere le responsabilità, sono a monte sicuramente nelle scelte sbagliate fatte da giugno, però è anche vero che ormai lui ha perso di mano la situazione, non riesce più a trovare il capo, il bandolo della matassa, e ho la sensazione che probabilmente anche lo spogliatoio, non più che una situazione, ma una certezza, non lo segua più, perché ho la sensazione che questi ragazzi in questo momento, questa è la mia più grande preoccupazione, chiedo conforto a Italia, probabilmente non riuscirebbero neanche a giocare come giocavano 4 mesi fa. Cioè, il vero punto è questo, per cui ho fatto questa analisi stamattina sul Mattino con un tocco di ironia, è come un sarto al quale era stato chiesto solo di allungare un po' le maniche e invece ha cambiato il girocollo, ha cambiato il revers, ha messo una fodera, un'intelatura diversa, ha strucciato un vestito e in questo momento il vestito non si recupera più, per cui non vorrei che anche tornando all'antica in questo momento sono così confusi i ragazzi che io vedo certe volte davvero non sanno cosa fare col pallone,
sì.
E a parte che abbiamo un rallentamento generale e quindi credo che sia da correre presto ai ripari, anche perché non dimentichiamo che dopo la sosta ci attendono 4 turni tra Champions e campionato, sì, con l'Atalanta, Real Madrid e Inter Juventus, dove rischi di raccogliere davvero poco poco e quindi rischi di vanificare davvero una stagione. Quindi non lo so, non vorrei essere nei panni di Laurenti, che ieri sera ho incrociato al Metropolitan al film della Cortellesi, aveva un umore particolarmente grigio.
Quindi ce lo confermi, perché abbiamo avuto queste indiscrezioni stamattina, l'ha date anche Gianluca Gifuni proprio ai microfoni di Radio Marte, insomma l'umore del presidente è abbastanza...
Non è dei migliori sicuramente, non è dei migliori, anzi è molto preoccupato per come sta andando la stagione, e lo capisco.
Italia, a te.
Allora, guarda, io condivido, tra l'altro ho letto anche il pezzo di Gino stamattina, condivido tutto. Il problema è che però l'attesa non porta niente. Io ho fatto un paragone con un detto che sicuramente Gino conoscerà, è un detto napoletano: domani digiuno, Nicola. È questo Nicola che ogni giorno decide di mettersi a dieta, quindi scrive sul frigorifero una sorta di post-it: domani digiuno, Nicola, ma è sempre domani, quindi Nicola non inizia mai la dieta, quindi Nicola non vede miglioramenti nel proprio aspetto fisico e quindi Nicola non è motivato, e tutto lì sembra banale, è un modo anche ironico di affrontare, diciamo, alla Gino di Reccio la questione, ma secondo me è sostanziale, perché tu per avere delle motivazioni devi vedere i risultati. Questa squadra non vede risultati, per quello che so io ha accettato l'idea di arrivare alla fine della stagione, a meno che insomma non accada qualcosa di grave, ancora, anzi direi ancora più grave, e quindi si prendono delle decisioni radicali, ma il fatto di aver accettato l'allenatore non vuol dire riuscire a mettere in pratica le cose che l'allenatore vuole, e soprattutto loro, come diceva giustamente Gino, hanno perso certezze,
sì.
L'atteggiamento tattico, la predisposizione ad avere determinati comportamenti in determinate situazioni che ti deriva dagli allenamenti costanti, dal convincimento che quello che stai facendo lo stai facendo bene e ti porta risultati, questa squadra non ce l'ha. Tutte le certezze tattiche che aveva prima le ha perse, e adesso è nel momento di difficoltà che provano a riprendere i vecchi codici, ma con alterne fortune. Io sono molto preoccupata, ragazzi, perché ad oggi io ritengo che Napoli sia la più grande delusione sia in Serie A che in Champions League. Non mi nascondo dietro le parole, lo dico chiaramente, questa è una squadra che anche quando ha vinto contro avversari nettamente inferiori non mi ha mai convinto.
Ma ricordiamo la vittoria contro il Braga, l'abbiamo guardata proprio insieme, Italia, cioè veramente fortunosa. Gino, tanti equivoci tattici, pochissime certezze come dicevate poco fa, ma con l'Empoli diventa un'altra, l'ennesima partita da dentro fuori per Rudy Garcia, secondo te c'è il rischio dell'esonero?
Allora, secondo me ormai la fiducia è a tempo, c'è una scadenza che è domenica, ormai l'abbiamo capito, insomma si è intuito che il presidente gli ha dato una proroga. Domenica devi battere l'Empoli, c'è un pareggio, un mezzo passo passo sarebbe considerato, ci allontanerebbe ancora di più dalla Champions e quindi non sarà accettato. Non è una partita facile per niente, perché Andrea Soli spesso ci ha messo in difficoltà,
esatto.
L'Empoli sa giocare al calcio, ma il problema è in questo momento, ripeto, dopo quello che abbiamo visto contro una modestissima squadra tedesca l'altra sera, che non dimentichiamo veniva da 12 sconfitte consecutive, diventa preoccupante qualsiasi avversario, anche quelli più modesti, per cui è una partita da prendere con le molle, con grande impegno, grande rispetto e stare nella testa dei calciatori, perché a questo punto capisco anche loro che sono, come dire, confusi, sbandati, attratti, anche scriteriati, come se non avessero più un punto di riferimento, non giocano neanche più a memoria, come dicevamo prima e come sottolineava anche Italia. quindi c'è una situazione di confusione totale. Ripeto, adesso c'è la possibilità di prendere decisioni. Se domenica non dovessimo battere l'Empoli, sono convinto che alle 14.30, se non alle 16, qualcosa succederà, anche perché c'è una sosta, e quindi in questi casi, come insegna la storia, la sosta aiuta, il tempo sicuramente favorisce una decisione, perché c'è 14 giorni di vantaggio rispetto al sabato 25 dove dovrai andare a Bergamo. E l'Atalanta è una squadra, insomma, che in questo momento, quando in gara la serata, fa paura, quindi devi prendere decisioni. Se dovesse il Napoli vincere, si andrà avanti oltre l'Anse, perché non dimentichiamo che De Laurentiis non ce l'ha il piano B, altrimenti
sarebbe
stata presa già un mese fa.
Allora Gino, so che devi andare a teatro, quindi ti lasciamo andare.
Sono già in teatro,
raccontaci che sta per succedere.
Sta per succedere che alle 21 io vado in scena con Da cosa nasce cosa, al teatro Toto, che sarò fino a debuttato venerdì scorso, sarò fino a domenica prossima, post Napoli Empoli, ecco.
Quindi correte tutti a teatro, che fa sempre bene, poi quando c'è Gino Rivieccio direi ancora di più. Grazie, buonasera a te Gino.
Grazie, saluti a tutti.
Ciao,
ciao
Gino.
Buonasera, ciao Manuela.
Grazie.
Ciao.
Allora Italia, l'ultima per te, cosa aspettarsi dall'Empoli, e poi insomma anche questa questione dell'equivoco tattico Lindstrom, acquistato come sostituto di Politano, ma poi in realtà forse non è esattamente il suo ruolo e sembra non godere della fiducia di Garcia.
Allora io devo dire un'altra cosa però, Manuela, la quale tengo tantissimo, perché secondo me deve essere ben affrontato come tema. Il Napoli credo che abbia anche una situazione non ottimale dal punto di vista fisico, e questo un problema secondo me che è stato acuito anche dall'ipersfruttamento di alcuni calciatori, perché oggi la squadra è spaccata a metà. Da una parte ci sono quelli che giocano sempre, dall'altra quelli che giocano poco, esatto, o quasi mai, e tra questi ci sono anche giocatori come Simeone ed Elmas, ad esempio, che sono stati determinanti nella scorsa stagione. Io ti ricordo che contro l'Union Berlin il Napoli non ha fatto la quinta sostituzione, si è fermato a 4, e io credo che un calciatore come Elmas,
tra l'altro fatte all'87esimo, quindi
un calciatore, sono iniziate al 77esimo le sostituzioni, e si è fermato a 4. Un calciatore come Elmas, che aveva anche il piede caldo perché l'abbiamo visto segnare contro la Salernitana, credo che male non avrebbe fatto. Comunque, d'aver diviso la squadra a metà è un problema, ma perché fisicamente li hai sfruttati tantissimo, e questi adesso non si riposano ma vanno tutti quanti a giocare con le nazionali. Detto questo, ti dico che sull'Instrom io non so se sia un equivoco o se sia un problema che l'allenatore non lo veda, perché lui nasce sì trequartista, ma l'esterno lo può fare perché ha la gamba, anche l'uno contro uno è un ruolo che lui può fare. Quello che sembra intuirsi dalle parole di Garcia è che lui cerchi comunque calciatori disposti a fare intensamente entrambe le fasi, e questo sicuramente è importante, che lui lo sappia fare o non lo sappia fare io non te lo so dire, perché
non l'abbiamo visto pochissimo.
Come faccio a dirti una cosa del genere? Per quanto riguarda l'Empoli, sì, ha sottolineato benissimo Gino prima, Andrezzoli è una delle bestie nere del Napoli, tra l'altro anche un passato con Garcia, perché si è trovato a collaborare con lui quando lui arrivò alla Roma Zeman, per cui insomma c'è anche una diciamo reciproca conoscenza, seppur ormai datata. Di fatto Andrezzoli dispone, oltre ad avere questa cabala a favore, dispone di una squadra di ragazzi giovanissimi che se la mettono sul piano della corsa al Napoli, che ho visto secondo me
non è un fulmine di guerra,
possono metterli in difficoltà.
Sì. Tante preoccupazioni, tante domande, vedremo cosa diranno i 90 minuti del Maradona domenica, insomma speriamo di vedere un Napoli diverso che si appoggi su qualche certezza in più, complicatissimo da immaginare al momento. Ti ringraziamo Italia per essere stata con noi, ti leggiamo su 100% Napoli, e poi purtroppo il mio caro amico in regia Mario Palleggiano mi comunica che ti ha girato un vocale imbarazzante che ti auguro di bruciare, anzi brucia proprio il telefono, incendialo, fai sparire ogni prova, te ne prego per la mia l'amicizia che ci lega.
Vabbè,
grazie Italia, ti seguiamo
su... a fare il collegamento con la televisione. Ti abbraccio Manuela, vi saluto tutti con grande affetto e un saluto carissimo a tutti i marziani.
Grazie, un abbraccio a te, ti seguiamo su canale 8. Leggo, vado poi subito in pubblicità. Mario Paleggia, oggi devi sopportare. Ciao Emanuele, Adriano da Giuliano. Io penso che se qualche calciatore sta rendendo di meno è sempre a causa di Garcia, che non riesce a dare un metodo di gioco alla squadra. Sono gli stessi dello scorso anno, ma erano guidati da un allenatore che insegnava calcio. Questo è un mediocre gestore con un animo, con un gioco anonimo. Vogliamo gente all'altezza di Napoli e dei suoi tifosi, come diceva Spalletti. Vogliamo gente come Farioli, tecnici che fanno giocare le loro squadre sempre in attacco. Proprio di Farioli parleremo tra pochissimo, così come andremo ad approfondire i temi che ha lanciato Italia Mele, che erano previsti: turnover, calciatori troppo stanchi, calciatori poco utilizzati. Restate con noi.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati. Io penso che sto espiando tutti i miei peccati, proprio anche quelli commessi nelle vite precedenti, a causa di un irrefrenabile Mario Palligiano, ma per fortuna viene in mio aiuto Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, buonasera a te, buonasera a voi.
Allora Giovanni, tantissimi temi, oggi saremo rapidissimi. Prima Italia Mele ci ha detto, sì, però anche il modo in cui Rudy Garcia utilizza la rosa del Napoli non è soddisfacente, tanti giocatori stanchi, stanchissimi, utilizzati con costanza, altri invece come Simeone, Lindstrom che, e lo stesso Elmas, che non trovano spazio. Cosa hai da dire a tal proposito?
Ah sì, perché ogni partita sembra sempre l'ultima, è sempre quella decisiva, è sempre quella da non sbagliare. L'ultima di Champions era la partita decisiva per la qualificazione e io proprio lì il turnover potevo anche non aspettarmelo, però ci sono state delle gare precedenti in campionato in cui effettivamente si sono viste poche rotazioni. Garcia sta cercando ancora un'identità, un assetto, un equilibrio, e quindi non è in grado di fare rotazioni quando non ha ancora in mano una squadra sotto il suo controllo. Un Napoli così che naviga a vista, e quindi diventa poi complicato fare delle rotazioni perché si rischia di creare ancora più confusione.
Ci stanno arrivando tanti messaggi al 339-666-9990. Ho chiesto ai nostri ascoltatori se le responsabilità di questo gioco balbettante del Napoli e comunque deludente in questo avvio di stagione, oramai già è un terzo più o meno di stagione, diciamo così, tra un quarto e un terzo, fondamentalmente sia da addossare tutta a mister Garcia o anche alla squadra. Un nostro amico da casa ci scrive: almeno 50% mister e staff, il resto è della proprietà. Non dimentichiamo il peso di un buon DS e la questione rinnovi. Quanto pesa effettivamente questa situazione un po' farraginosa, sempre in sospensione, dei rinnovi, ad esempio di Zielinski e di Osimhen, su tutti?
No, secondo me non pesano i rinnovi. Osimhen, c'è tutta una situazione complessa che sicuramente c'entra anche con il rinnovo, ma in quel caso parliamo di un calciatore che voleva andare via quest'estate, che è stato bloccato proprio letteralmente da De Laurentiis, e quindi si è creato un caso, diciamo, di un giocatore che probabilmente aspetta la fine della stagione per potersi liberare. Negli altri casi si tratta solo di rinnovi di calciatori che però vogliono rimanere, che non sono stati fatti, però in campo stanno rendendo bene. Anche Osimhen, per carità, 6 gol capocannoniere con Politano, però Zielinski ad esempio mi pare che stia facendo un'ottima stagione, sì. Anche lui un pochino calato nelle ultime gare, però non mi pare che la questione rinnovo lo abbia condizionato, anzi. E quindi credo che, al di là di Osimhen che va preso a parte, secondo me la questione rinnovi non incide.
Si può concedere, ci chiede un nostro ascoltatore, ancora tempo a questo allenatore, oppure è meglio sfruttare la pausa nazionale per affidare la guida tecnica a qualcun altro?
Ma per me già è tardi. Garcia andava esonerato dopo la Fiorentina, quando era ormai chiaro che non aveva fatto presa sul gruppo, sulla squadra, eccetera. Insomma, è inutile che elenco tutte, certo, le problematiche che conosciamo. Io credo che De Laurentiis non voglia esonerare Garcia, speri vivamente che si riesca, ripeto, a navigare a vista, quindi un paio di partite si vincono, una no, una non fa niente, una vinciamo la prossima volta, un'altra invece va un po' meglio, si centrano gli obiettivi, ottavi di Champions e entrare tra le prime quattro. Il tempo passa veloce, Emanuela, e la fine della stagione arriverà presto. Ecco, dicevi prima bene, avvio di stagione, in realtà siamo quasi a un terzo. In realtà ci stiamo avvicinando alla prima metà della stagione, stiamo ancora dicendo il Napoli è partito così così. Si sta assestando la situazione in questa maniera. Poi io mi auguro, che poi non vogliamo neanche essere poi ecco negativi, o addirittura portatori di malaugurio, do per certa la vittoria domenica, e quindi Garcia rimarrà al suo posto anche poi dopo la sosta.
Gianni da Milano ci scrive una serie di riflessioni interessanti, dice: ma anche se si dovesse vincere con l'Empoli, ricordiamolo che è penultima in classifica attualmente l'Empoli, la situazione Garcia è considerata risolta? Dopo la sosta abbiamo quelle quattro partite che conosciamo, secondo voi ogni partita facciamo la tarantella di dentro fuori? E poi dice, insomma, una società deve avere uomini giusti nei posti giusti, abbiamo un padre padrone, mancata la visione, basta vedere che Garcia parla solo del quarto posto.
La posizione di Garcia, cioè la situazione di Garcia non sarà mai risolta. Garcia andrà via a fine stagione. De Laurentiis sta già lavorando per il futuro e sfrutterà questi mesi per ridefinire l'assetto societario e quindi la questione del direttore sportivo e per cercare con calma l'allenatore del prossimo anno. Salvo ovviamente sorprese sia in negativo che in positivo intendo una serie di vittorie spettacolari eccetera, che chiaramente cambierebbero lo scenario, e in negativo un ulteriore tracollo che potrebbe costringere De Laurentiis a cambiare subito. Ma ad oggi la questione Garcia è già risolta, Garcia non è nei piani del Napoli del futuro per tutti i motivi che stiamo vedendo e che stiamo discutendo in questi mesi.
Allora, nel frattempo invece il nostro amico Adriano da Giuliano fa il nome di due allenatori che sono molto molto interessanti, dobbiamo dire, Postecoglou appunto del Tottenham e poi Farioli, il cui nome è cominciato a girare nelle scorse ore come un possibile obiettivo del Napoli già da prima di queste ultime partite deludenti, insomma, della squadra di Rudy Garcia. Che cosa ne pensi di questi due tecnici? Ovviamente in chiave futura si parla ovviamente di nomi, così sono delle idee, ecco.
Sì, Postecoglou sta facendo bene con il Tottenham, però ha un contratto lungo, sì. Quindi non credo sia fattibile. Su Farioli è vero che era già stato sondato, io credo che sì. Laurentiis ci ha fatto un pensiero, però non se l'è sentita evidentemente di fare questa scommessa. Dobbiamo capire che tipo di situazione ha con il Nizza, che tra l'altro sta guidando al primo posto. Già si parla di rinnovo da quelle parti per lui, quindi questo è molto importante, perché se Farioli prolunga non si può liberare a fine stagione, se non dovesse prolungare allora ci sono estremi sicuramente per poter capire cosa succederà. Lui non ha un contratto di un anno, però dovrebbe avere delle opzioni che si rinnovano anno dopo anno, però ripeto, sta facendo bene e già si parla di rinnovo, quindi deciderà lui che cosa fare. Se rinnova non lo possiamo accostare al Napoli. A De Laurentiis se piace anche Palladino del Monza, continua a piacere tanto Thiago Motta, insomma sono i nomi, sono un po' quelli che abbiamo imparato a conoscere, sì. E quindi sicuramente prenderà un allenatore, credo sicuramente emergente.
Un nostro ascoltatore Antonio ci fa il nome di Fabio Pecchia, allenatore del Parma. Poi Garcia, Bruno dice: Garcia non vuole perdere le partite, sembra accontentarsi anche del pareggio, per questo forse mette sempre in campo i titolari, in tal modo stressandoli per le tante partite che giocano, così arriveranno tutti spompati a febbraio e si rischia il flop totale. Spero naturalmente che non sia così, ma sono urgenti correttivi basilari. Cosa ti aspetti, Giovanni, dalla partita contro l'Empoli?
Come dicevo, mi aspetto una vittoria, perché il divario è molto ampio. È vero che l'Empoli ha dominato in casa della Fiorentina, è vero che è una squadra organizzata e sicuramente più forte dell'Union Berlino, secondo me. Però il Napoli deve anche svegliarsi, questo fattore campo inizia a preoccupare, e quindi mi aspetto la classica scossa. È un po' triste sentire che un allenatore si gioca la panchina un allenatore del Napoli contro l'Empoli, e quindi io scaccerei via questo pensiero che francamente è inopportuno per una squadra come il Napoli, confidando in una vittoria. Come dicevi tu, Garcia le partite cerca di non perderle, perché lui lavora per portare il Napoli tra le prime quattro e agli ottavi di Champions, e diciamo per ora ci sta riuscendo, quindi dobbiamo ahimè abbandonare un po' quell'idea di quella squadra che dominava, che avanzava, che voleva fare sempre meglio, per vedere un Napoli che invece vuole arrivare al sodo, vuole arrivare al risultato, certo, ma domenica il risultato deve essere la vittoria.
Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma.
Grazie a te, grazie a voi, ciao Manuela, ciao, presto.
Grazie. Da qualche istante è in collegamento telefonico con noi Simone Cioni, collega della Nazione Empoli. Benvenuto su Marte, Simone.
Grazie, buonasera e un saluto anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, noi ci facciamo un po' gli affari vostri, perché ovviamente il Napoli ha questo appuntamento importante domenica al Maradona con l'Empoli. Come ci arriva la squadra di Andrea Zoli a questo appuntamento, che suppongo sia tanto importante anche dalla sponda Empoli, appunto?
Sì, assolutamente, soprattutto anche alla luce degli ultimi risultati, che purtroppo non sono stati positivi, ma al di là di quello anche proprio le ultime due prestazioni non hanno convinto tantissimo in casa azzurra, e quindi sicuramente arriva un Empoli non nel suo momento migliore, però chiaramente a caccia di riscatto, a caccia di una prestazione che al di là del risultato, che poi possa maturare o meno al Maradona di Napoli, possa magari dare quella scossa per cercare di risalire la china.
Come ci arriva l'Empoli anche dal punto di vista della condizione atletica? Che formazione immagini, che tipo di gioco?
Allora, formazione atletica, hanno lavorato tanto in settimana, perché come ha messo anche il mister Andrea Zoli dopo l'ultima partita persa a Frosinone, purtroppo in alcuni elementi la condizione non è al top, perché alcuni giocatori si stanno trascinando ormai da diverso tempo alcuni problemini, e quindi la squadra non è ancora al massimo della condizione fisica. La settimana si è lavorato tanto, si spera di aver messo sicuramente un po' più di vigore nelle gambe dei giocatori, anche se quello che conterà più di tutti sarà la testa, perché servirà sicuramente l'atteggiamento visto nel derby di Firenze, e un po' meno invece quello che poi la squadra ha messo in campo con Atalanta e Frosinone. Dal punto di vista invece più prettamente tecnico, non ci sarà quasi sicuramente Valukievic, perché ancora ha dei problemi alla caviglia, una distorsione, quindi penso che la coppia centrale difesa sia confermata quella Ismaili e Luperto, un ex appunto dalle parti di Napoli. Tanti ballottaggi invece per gli altri ruoli, sia sugli esterni, perché Berezinski non ha fatto benissimo a Frosinone, quindi potrebbe magari tornare Buei, Bastoni dall'altra parte sulla sinistra, forse leggermente vantaggiato comunque sempre su Cacace, e poi soprattutto in mezzo va visto, perché torna male dalla squalifica e credo che lui un posto lo abbia assicurato, visto anche che quando era presente Andrea Zoli non lo ha mai tolto dall'undici iniziale. E Grassi davanti alla difesa in questo momento forse è colui che dà maggiore certezza. L'altra mezzala è un po' un punto interrogativo, perché potrebbe essere uno fra Fazzini e Marin, ma per esempio anche Kovalenko nell'ultima partita non è entrato male. Davanti non credo che ci siano dubbi nel vedere Capuso punto di riferimento offensivo, mentre alle sue spalle invece i due posti se li giocheranno prevalentemente, penso, Cambiaghi, Cancellieri e Baldanzi, sempre che quest'ultimo abbia recuperato anche lui dal problema alla caviglia che purtroppo lo sta affliggendo da quando è andato con la nazionale Under 21, e sta recuperando una buona condizione anche Maldini, e quindi potrebbe magari essere anche una buona soluzione in corsa. Torna disponibile Destro, ma anche lui è assente da un paio di settimane, quindi credo soltanto al limite per un ingresso in corso di match.
Grazie Simone, sei stato chiarissimo. Insomma, vedremo cosa dirà la partita del Maradona di domenica. Grazie ancora, ti leggiamo sulla Nazione Empoli.
Niente, è stato un piacere, buona serata a tutti.
Grazie a Simone Cioni. Noi voliamo in pubblicità al 339-666-9990, ci stanno arrivando veramente tantissimi messaggi, li leggeremo tra qualche istante.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Le 20:51 e tra poco sclererò con Mario Palligiano. I nostri rapporti si stanno inclinando sempre di più questa sera. Ovviamente scherzo, lo ringrazio sempre per l'indispensabile collaborazione. Le 20:51, dicevamo, saremo insieme fino alle 21 per parlare del Napoli, insomma, di questa partita con l'Empoli, che tante risposte dovrà dare. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, lo dicevamo prima di lanciare la pubblicità, al 339-666-9990. Ciao ragazzi, complimenti per la trasmissione, sono Fabio e vi scrivo dalla Svizzera, vi seguo sempre, grazie Fabio di vero cuore. Io spero che domenica il Napoli vinca di misura, soffrendo e rischiando la sconfitta, così da non perdere punti in classifica, ma almeno Garcia viene esonerato, anche perché non ho il coraggio di sperare che il Napoli perda per esonerare il tecnico. Ne andiamo a parlare subito con i nostri prossimi ospiti. Saluto e ringrazio innanzitutto Marco Giordano, TV Play. Ciao Marco, bentornato su Marte.
Buonasera Emanuele, buonasera a tutti.
E saluto ovviamente Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, nonché firma della Repubblica.
Ciao Emanuele, buonasera.
Allora Marco,
se c'è Pasquale, Marco. Scusami, c'è la qualità massima, io che faccio, brutta figura.
Ma noi ti chiamiamo apposta per farti fare brutta figura. Okay. Ovviamente scherzo, Marco. Marco, insomma, hai visto una parte della piazza partenopea, spera che il Napoli addirittura possa perdere. Il nostro amico è contro l'Empoli per esonerare ovviamente Garcia, invece il nostro amico trova un po' un equilibrio dicendo spero che vinca il Napoli, ma soffrendo così tanto da convincere De Laurentiis ad esonerare il tecnico. Insomma, tu invece vorrei sentire il tuo parere in merito.
Allora, il problema è che il tifoso giustamente ha il diritto di immaginare quello che vuole.
Certo.
Deve e può immaginare quello che vuole. La verità è che poi bisogna fare i conti con la Realpolitik, con la drammatica Realpolitik, che in questo momento vede De Laurentiis guardarsi attorno per la prossima stagione, perché chiaramente non è assolutamente convinto delle performance di questo Napoli, ma che immagino Pasquale confermerà, ad ora, salvo evidentemente una debacle che non può che portare ad esonero, spera di non doversi trovare di fronte alla necessità di esonerare Garcia. È chiaro che le voci si moltiplicano, è chiaro che una sconfitta rovinosa contro l'Empoli potrebbe condurre ad una decisione dolorosa ma necessaria. Non mi si dica ma c'è la sosta, così c'è tempo, perché di fatto non hai nessuno da allenare, quindi è assolutamente evanescente cambiare allenatore durante la sosta, cioè è la stessa cosa che cambiarlo in qualsiasi altro periodo, anzi forse pure peggio. Quindi di fatto il Napoli si trova ad un bivio con una squadra che anche contro l'Union Berlino ha fatto male, al di là del risultato ha fatto male, perché sì, mi si dirà sì, ma sì, come ha creato tanto? Però ha subito tantissimo, e poi vai a vedere lo score dei tiri verso lo specchio, ne ha fatti 5 il Napoli, ne ha fatti 6 l'Union Berlino, che di fatto è una squadra che anche in Bundesliga, lo sappiamo benissimo, è reduce da prestazioni assolutamente sconcertanti.
Ecco Marco, io so che devi volare perché devi correre perché hai un altro impegno lavorativo, però un'altra domanda voglio fartela. Secondo te, proprio riagganciandomi a quello che dicevi poco fa, com'è possibile che i calciatori mostrino così tante imprecisioni dal punto di vista tecnico? Perché ne abbiamo viste davvero tantissime contro l'Union Berlino, ma è solo l'ultima di una lunga serie di partite che pure hanno evidenziato questo dato.
Ci sarebbe un ragionamento molto lungo da fare. Mi limito a dirti che il palleggio nel calcio serve come unità di misura. Se io so palleggiare bene, trovo bene le distanze tra me e i miei compagni e riesco a tenere a debita distanza gli avversari, sia attraverso quello che il fraseggio in sé, sia attraverso la capacità di stancare letteralmente gli avversari. Io credo che molto dipenda da questo aspetto qui, dal fatto che Napoli possa fare anche percentuali importanti di possesso palla, ma che questo possesso palla non riesce ad essere dominante nell'ambito della partita, non riesce a creare una capacità del Napoli di dettare i tempi della partita. Secondo me questo incide tanto nella capacità dei calciatori poi di produrre delle prestazioni a partita.
Marco, ti ringraziamo per essere stato con noi, per la tua consueta disponibilità. Buon lavoro.
Grazie a te e un saluto anche a Pasquale, grazie.
Grazie a Marco Giordano, lo seguiamo su TV Play. Nel frattempo invece torno da te Pasquale, scusandomi per l'attesa. Allora, ma questo Empoli, questa gara con l'Empoli di domenica è un'altra, l'ennesima finale per Rudy Garcia, l'ennesima partita da dentro fuori?
Così sembra che siamo tornati indietro, no? Nella tre settimane fa, no? Quando la partita col Verona doveva essere anche quella una partita importante dopo tutte le polemiche per la sconfitta con la Fiorentina, è un appuntamento decisivo. Io non so se poi con la vittoria con l'Empoli tutti i problemi si risolveranno, però è evidente, insomma, che ci sia qualche dubbio da parte della società su questa gestione del Napoli che non convince, no? Se analizziamo dalla sosta, hai vinto col Verona, hai vinto con la Salernitana, hai vinto a Berlino, però poi l'appuntamento con la grande al Maradona, hai pareggiato 2-2 col Milan e hai pareggiato pure con l'Union Berlino in casa. Hai un problema al Maradona perché hai vinto soltanto 2 partite su 7, non può essere soltanto un caso, e quindi sono ricominciate le riflessioni. Il presidente De Laurentiis è tornato a Castelvolturno, c'è stato giovedì, c'è stato anche ieri, ci sarà anche domani, e quindi vedremo. È una situazione un po' delicata, c'è pressione di sicuro su Garcia perché il Napoli, la società, è convinta di avere una buona squadra e quindi di dover fare qualcosa in più. Obiettivamente il Napoli mi sembra una squadra che non abbia ancora, insomma, questa continuità di rendimento, ma proprio all'interno della stessa partita, che magari ti autorizza pure a stare, diciamo, tranquillo sulle potenzialità di questa squadra. Ci sono troppi alti e bassi e quindi credo che per questo motivo siamo tornati ai problemi.
Sì.
La partita con l'Empoli sulla carta non dovrebbe essere una partita complicata, però c'è da dire che secondo me a un certo punto una decisione da parte della società ci deve essere, perché dopo Empoli tu hai un ciclo
incredibilmente duro,
niente
sì.
male, nel senso sì. C'hai l'Atalanta, c'hai il Real Madrid, c'hai l'Inter, c'hai la Juventus, poi c'hai il Braga, che dovrebbe essere, a questo punto è diventata una partita decisiva, sì. Perché serve per gli ottavi di finale. Non è inutile secondo me andare troppo avanti, pensiamo a questa sfida di domenica, si gioca alle 12:30 contro una squadra sulla carta alla portata del Napoli, perché di sicuro il Napoli è più forte dell'Empoli. Esatto. L'Empoli è una squadra giovane che può indovinare la prestazione, come è capitato a Firenze, però insomma vediamo come ci arriva. Di sicuro questo pareggio con l'Union Berlino ha riportato, diciamo, alla luce gli antichi dubbi, perplessità, e quindi si è tornati a una situazione che in questo momento è tesa.
Sì, esatto, un clima piuttosto teso a Castelvolturno. Intanto Rachmani non è stato convocato per la partita tra Kosovo-Israele, quindi sarà della partita domenica contro l'Empoli, e poi non ci sarà conferenza stampa. Sono queste le due novità della giornata.
Sì, Rachmani non parte, non è stato proprio convocato né per la partita con Israele, neanche per le due successive. Tieni conto che il Kosovo è stato già eliminato dalla possibilità di partecipare all'Europeo, e quindi dà sicuramente al Napoli, ma anche al giocatore, non solo di giocare domenica contro l'Empoli, ma anche la possibilità magari di migliorare la condizione durante la sosta a Castelvolturno. La conferenza non c'è perché, come è già fatto in passato, il Napoli non ha ritenuto opportuno, insomma, fare due conferenze stampa ravvicinate.
Certo.
Ha parlato mercoledì e quindi non parla sabato. In passato è successo, è chiaro che con questa situazione, con la coincidenza di questa situazione, si fanno tanti cattivi pensieri, però la società la decisione l'aveva presa già martedì, quando c'è stata, insomma, la conferenza di presentazione con l'Union Berlin.
Ti ringraziamo, Pasquale, per essere stato con noi. Ti leggiamo sulla Repubblica. Ringraziamo Pasquale Tena. Io ringrazio, ma proprio perché devo. Mario Palligiano. Lo sport torna su Marte. Siamo arrivati alla conclusione di Marte Sport Live. Lo sport torna su Marte dalle 12 alle 14 con Peppe Iannicelli. Ringrazio tutti voi per essere stati fin qui in nostra compagnia. Da Emanuela Castelli per questa sera è tutto. Grazie a Mario Palligiano e buon ascolto di musica su Radio Marte.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio.